ti facci la cortesia per noi tutti, no? Di fare come in una sintesi veloce, ecco, un po' il cammino che ci ha fatto compiere in questi giorni insieme con Maria, per poi riprendere un poco i vostri commenti, le vostre espressioni di gratitudine, di riconoscenza, qualche elemento che possiamo riprendere nei nostri incontri futuri, insomma, tutto quello che volete. Amen.
Prego. Sarò velocissimo. Abbiamo visto il testo del Concilio Vaticano
II.
No, allora forse
no. No, perché è spento.
L'hai spento, adesso si sente. Sì. Vita comunis massima penitenzia, dicevano gli antichi, a San Luigi, vabbè, coraggio, poi se l'ha detto lui non si sa. Allora, dicevo, abbiamo visto che il Concilio Vaticano II è il primo vero momento in cui la fede di Maria è tornata alla ribalta, è tornata all'attenzione dei cristiani. Prima, per tanti motivi, questo aspetto non era più ricordato, era messo in secondo piano, era sottaciuto, si preferiva parlare di Maria in un altro modo. Con il Concilio, invece, si è pensato che la vera chiave per poter entrare nel mistero di Maria, e quindi anche la chiave per comprendere il senso della sua presenza nella vita della Chiesa, era proprio la fede. Perché la fede, secondo il Concilio Vaticano II, non solo ci consente di capire chi è Maria, ma ci consente anche di capire perché Maria oggi, e non solo oggi, sempre nel corso della storia, perché Maria è così importante per la Chiesa e soprattutto perché Maria è una presenza così particolare, singolare nella Chiesa. Quindi quando il Concilio pensa alla fede, non la pensa solamente in chiave individualistica, cioè è la chiave per comprendere quell'individuo femminile che si chiamava Maria. Quando il Concilio pensa alla fede, pensa anche all'esperienza che di questa donna la Chiesa fa e ha fatto nel corso dei secoli. L'ha fatta attraverso i santi, come abbiamo visto prima con Padre Armando, ma la fa in ogni cristiano, in ogni fedele. Questo è stato il punto di partenza. Il Concilio si è chiesto: Maria è stata una donna di fede, qual è la radice che ha permesso che Maria diventasse una donna di fede? La radice è stata il dono della Concezione Immacolata. Perché la redenzione, l'opera di salvezza che Cristo ha realizzato per tutta l'umanità, ha come suo fine quello di farci diventare uomini e donne di fede, perché solo quando siamo uomini e donne di fede si realizza la salvezza. La salvezza senza la fede è impossibile. La salvezza si realizza solo nell'esperienza di fede. E quindi il Concilio ha detto: Maria è stata preservata immacolata dal peccato, la Chiesa è stata liberata dal peccato, ma entrambe sono stati, come dire, redenti, perdonati perché potessero diventare persone di fede. Questo è quello che il Concilio ha detto. Riflettendo sul Concilio, Paolo VI ha ritenuto che per spiegare che cosa vuol dire diventare persone di fede fosse necessario un'altra immagine, un'altra categoria, quella del discepolato e del discepolo. Chi è la persona di fede? La persona di fede è il discepolo. E allora questo vuol dire che Maria è stata la prima e perfetta discepola. Per cui quando noi nel Vangelo sentiamo le parole di Gesù che parlano dei discepoli, che descrivono la vocazione del discepolo, che descrivono l'animo, il cuore del discepolo, noi vediamo descritto la vocazione, il ruolo, il cuore di Maria, ogni volta che sentiamo le parole evangeliche che parlano dei discepoli. Giovanni Paolo II, su questa base costituita dal Concilio Vaticano II e poi da Paolo VI, ha apportato il suo personale contributo e, pensando alla fede come esperienza di discepolato, ha aggiunto che la vera esperienza di discepolato comporta sempre la dimensione della notte, la dimensione della notte della fede. E la notte della fede è il combattimento spirituale del discepolo, perché nel combattimento spirituale il discepolo cerca i segni di Dio anche lì dove i segni di Satana sembrano essere i segni prevalenti, se non addirittura gli unici segni presenti. E i segni di Satana sono quelli che operano, come abbiamo detto, attraverso il male, attraverso l'ingiustizia, attraverso la violenza, attraverso la sofferenza degli innocenti e poi anche il segno del male come tale, che non dipende direttamente da una ingiustizia causata dagli altri. Questo è stato il nostro percorso. Quindi Maria, oggi nella Chiesa, viene venerata, invocata come donna di fede, come discepola, come combattente. Colei che combatte ancora sostiene il combattimento spirituale della Chiesa, perché è la donna che si oppone al male ed è la donna in cui risplende la vittoria del Signore sul male ed è la donna che accompagna la Chiesa nel suo cammino di combattere il male e di essere così il sacramento di salvezza nell'attesa che il Signore ritorni e quindi nell'attesa che ogni male venga definitivamente sconfitto e quindi dalla sconfitta del male possa nascere la stabile città eterna di Dio con gli uomini, cioè la Gerusalemme del cielo.
Grazie. Sì. C'è qualche domanda particolare? Sì, padre, fratello, fratello. Se alzi un po' la voce.
Sono esempio di apparizioni frequenti anche quelle che ci vogliono. Forse non è un problema. Volevo sapere lei che ne pensa di
Dio. Ma le apparizioni sono dei doni che la provvidenza fa, quindi le apparizioni sono dei doni di Dio, e in questi doni Dio ci offre Maria come segno di consolazione e di sicura speranza, come dice il Concilio Vaticano II, perché nelle apparizioni autentiche, non in quelle finte, Maria è segno di consolazione. Qual è la consolazione evangelica? La consolazione evangelica è che Satana è sconfitto. Quindi nelle apparizioni autentiche Maria ci chiama a combattere spiritualmente Satana sapendo che è uno sconfitto, perché il Signore l'ha sconfitto con la sua morte e resurrezione. E quindi nelle apparizioni autentiche Maria ci chiama a vivere pienamente la nostra vocazione ecclesiale, perché come abbiamo detto prima la Chiesa è il sacramento dove la salvezza e quindi la vittoria su ogni male si rende presente e sperimentabile. Quindi le apparizioni vere sono segno di consolazione e poi sono segno di sicura speranza, perché apparendo Maria diventa un segno concreto, tangibile, che la resurrezione dai morti non è una fantasia, ma è veramente il destino che ci attende. È la vocazione più intima di ogni creatura umana, essere fatta per la resurrezione dai morti e per la vita eterna insieme a Dio. Quindi ecco, nelle apparizioni autentiche Maria è segno di consolazione e di sicura speranza. Queste sono le apparizioni, e quando la Chiesa cerca di comprenderle, cerca di verificare se veramente quella presunta apparizione di cui si racconta le esperienze, di cui si raccontano i messaggi o altro, siano veramente segno di consolazione e di sicura speranza.
Padre Sergio,
sempre su questa scia, ti è mai capitato di sentire, di studiare una apparizione non autentica?
Direttamente no, l'ho fatto all'università, perché uno degli studenti all'esame mi ha portato il caso di un'apparizione non autentica, e quindi quello anche per me è stato un momento di studio. In genere le apparizioni non autentiche hanno due caratteristiche. La prima è che dimenticano completamente l'universalità della redenzione di Gesù e tendono a restringere l'universalità della redenzione operata da Gesù soltanto a piccoli gruppi. Quindi da questo punto di vista le apparizioni non autentiche hanno un dinamismo settario dentro di loro, perché Gesù non è il Redentore di tutti, è il Redentore solo di qualcuno, solo di una categoria di eletti, solo di una categoria di persone. E poi la seconda caratteristica di queste apparizioni non autentiche è che Maria prende, o il santo, in questo caso era Maria o il santo, prende completamente il posto del Vangelo e della Chiesa. Cioè, è come se volesse portare una nuova rivelazione, qualcosa di nuovo. Allora, qualcosa che prima non si era detto, ma adesso invece cominciamo a dirlo. Ecco, questi sono due segni che sicuramente fanno pensare con ragione che siamo di fronte non a un evento autentico. Può essere causato da tante cose, ma non viene da Dio. Silenzio di Dio, in fin dei conti, è il segno della sua totale differenza da noi. Cioè, il silenzio di Dio è quando noi non capiamo più né il suo agire né il suo essere. Ma nel momento in cui non capiamo più chi è Dio e perché agisca in quel modo, noi affermiamo una cosa, e cioè che Dio è al di là della mia comprensione, è al di là dei miei strumenti per interpretare quello che avviene. E allora da questo punto di vista il silenzio di Dio, in quanto è la manifestazione del suo essere Dio, quindi del suo non essere creatura, è una parte essenziale dell'esperienza di fede. E lo rimarrà sempre, fino al giorno in cui questo silenzio di Dio sarà sostituito, per modo di dire, sostituito dalla visione di Dio. Ma anche la visione di Dio, in quanto è una visione infinita, perché non ci sarà più tempo, durerà per sempre, mai noi nella vita eterna cesseremo di comprendere chi è Dio. Sarà un processo all'infinito. E quindi Ecco, in questo senso il silenzio di Dio sarà sostituito dalla gioia del paradiso, perché nella gioia noi comprenderemo e comprenderemo per sempre, senza finire, chi è realmente Dio e come Dio abbia scelto, voluto essere nostro Padre, donandoci Cristo, il suo Figlio, come nostro fratello e donandoci lo Spirito che ci ha resi capaci di accedere alla sua visione e alla sua conoscenza.
Come?
Beh, oddio, non dovremmo avere paura della morte. La morte va rispettata, perché se Gesù nell'orto degli ulivi qualche cosa l'ha avuta nei confronti della morte, non vedo perché noi non dovremmo averla o dovremmo essere migliori di lui. Gesù dice chiaramente nel Vangelo: il discepolo non è da più del maestro. E quindi, se Gesù ha avuto bisogno di confrontarsi in un certo modo con la morte, questo vuol dire che anche noi abbiamo lo stesso bisogno. La morte va rispettata. E rispettare la morte vuol dire non farne una banalità da una parte. Ah, andiamo a fare la passeggiata, e questo è il difetto di tante vite di santi del passato, che anche di fronte alla morte andavano a fare la passeggiata. Quindi la morte non è una banalità, non è una passeggiata, ma non è neanche quella potenza oscura, satanica, che mette fine alla mia vita. Quel cristiano affronta la morte evitando questi due estremi, così come ha fatto Cristo.
Credo in silenzio di Dio, e giusto anche pensare che lo fa un po' per misericordia e un po' per non violentare la libertà nostra.
Ma probabilmente il silenzio di Dio nasce dal fatto che Dio non si piega alla logica dell'empio. Ricordiamoci il libro della Sapienza, che da questo punto di vista è forse uno dei testi della scrittura che più ci può aiutare ad entrare in questo mistero, sapendo che non esiste una spiegazione assoluta. È una realtà che va vissuta nella fede, è la notte della fede. Allora, nel libro della Sapienza, no, noi troviamo nei primi capitoli la descrizione del pensiero degli empi, e gli empi dicono, insomma, il giusto ci dà fastidio perché ci rimprovera continuamente che noi siamo fuori, allora opprimiamolo, mettiamo le cose, come dire, cerchiamo di regolare la questione sul piano della forza. Opprimiamo il giusto e vediamo se Dio interviene a salvarlo. Cioè, l'empio, potremmo dire Satana, in questo caso, agisce così. Satana vuole sfidare Dio sul terreno della forza. E l'empio che fa alleanza con Satana, con la morte, come dice appunto il libro della Sapienza, si muove su questa via. Ma è proprio questa via che Dio si rifiuta in tutti i modi di percorrere, perché la questione non va regolata sul piano della forza, va regolata su un altro piano. E allora questo provoca il silenzio di Dio, cioè Dio non fa gesti, non entra con azioni che rispondano a questa provocazione di forza. Fammi vedere se ci sei. Io continuo a fare più chiasso, continuo a fare più male per vedere se ci sei. Dio a questa provocazione non risponde. Non ha intenzione di rispondere a questo piano. Dio ha risposto a questa provocazione in Cristo attraverso la via del rifiuto netto di ogni confronto basato sulla forza. E infatti Cristo, che pur ha compiuto tanti segni di potenza, evita quella potenza che lo avrebbe salvato dalla croce. quello è l'unico gesto di potenza che Cristo non compie mai. Cristo non compie mai gesti di potenza contro qualcuno, mai. Li compie per, ma non contro. E quindi da questo punto di vista, proprio perché l'empio, facendo alleanza con Satana, sfida Dio sul piano della forza, Dio si rifiuta di rispondere, perché è una sfida messa male. Non è sul piano della forza che Dio si manifesta, e non è sul piano della forza che Dio vuole condurre la sua creazione, a differenza di Satana, che nelle tentazioni, quando dice guarda i regni della terra, mi appartengono, vorrebbe guidare l'intera creazione su questa logica di forza e di violenza. Non so se ho reso l'idea o se ho confuso di più. In questo caso me ne scuso.
Gino?
Padre, mi scusi, ma mi metto dalla parte dell'ignoranza, perché noi per, come dire, formarci uomini, e grazie a voi che ci date delle delucidazioni abbastanza, no, abbastanza validissime per chi crede, perché al credente non servono le prove, al non credente non bastano nemmeno le prove, mettono tutto al caso. E io avendo svolto un lavoro in ospedale dove le persone prendono un sedante, e che anche nel non credente, nell'ultimo momento, quando stavano nel pericolo di capire di abbandonare questa vita, si aggrappavano alla fede. Ma molti mi fanno questa domanda: Ciro, tu che stai tanto addentro e ci permetti a volte tante buone cose, mi fanno una domanda che a me onestamente mi mette in imbarazzo, e da ignorante tale mi chiedo, non so rispondere. C'è Gesù, Dio ha mandato suo figlio, lo ha portato a vivere una vita terrena, per poi non essere apprezzato per quello che faceva, e alcuni uomini lo hanno così condannato sulla croce. La prova più grande che poi ci ha dato è che dopo morto, dopo 3 giorni, in testimonianze in mezzo, ci hanno dato la fonte di capire la risurrezione, che anche noi, quindi il buon credente, io così mi ritengo, non ho paura della morte, perché se ti addentri nella fede riesci a capire che se rispetto dei giusti leggi che Dio ci ha dato puoi salvare la tua vita. Ma la domanda un po' critica, quando io non sono ricordo di Gesù, si sa, Dio non lo vediamo ma lo sentiamo, Gesù ce l'hanno rappresentato anche attraverso i film con la passione, la morte, la croce, ma la Madonna come ha fatto il suo trapasso, come è morta? Questa è una domanda che io mi chiedo, e me li metti in imbarazzo, giustamente non ce la sfondo, e la confonderei che ha sicuramente una cultura superiore alla nostra.
Ma la Vergine è morta così come muoiono tutte le persone umane, quindi io non so se Maria è morta di vecchiaia o di altra causa, ma Maria è morta come ogni essere umano, solo che per lei, a differenza nostra, la morte è stata il momento in cui ella ha ricevuto già in anticipo il dono della resurrezione dai morti, ed è per questo che è stata assunta al cielo in corpo e anima. Questo è quello che noi sappiamo per fede su Maria, e cioè che Maria è morta, ma la sua morte ha avuto come esito non l'attesa. La nostra morte ha come esito una attesa. Attendiamo che Gesù ritorni e trasformi questo mondo nel regno eterno di Dio, faccia passare questi cieli e questa terra ai nuovi cieli e alla nuova terra. Quindi la nostra morte è entrare in un'attesa. Per Maria questa attesa non c'è stata. Maria, morta, ha ricevuto il dono della resurrezione dai morti, per cui il suo corpo non è stato più trovato, non c'è, ma non c'è così come non è stato più trovato e non c'è il corpo di Gesù nel sepolcro. Questo.
Padre Giovanni Manini, poi padre Vincenzo.
Sì,
ha rifiutato la potenza, però ha vissuto il silenzio di Dio, in qualche modo.
Quindi,
possiamo dire, però questa esperienza di Gesù ha un significato concreto per noi, ecco, nella realtà concreta della vita, delle relazioni, perché altrimenti rimane un fatto di Gesù, un'esperienza di Cristo, ecco, ma non venite l'esperienza, cioè, dire, della Chiesa, della comunità, della persona inserita nella realtà ecclesiale.
Sì. Ma io forse direi in un altro modo, non è che Gesù ha rifiutato la potenza, Gesù ha rifiutato un certo tipo di potenza. Forse dovremmo dire che Gesù ha rifiutato la potenza satanica, cioè la potenza modellata sulle attese di Satana. Ma Gesù ha fatto completamente sua e non ha avuto paura di mostrarlo la potenza che viene da Dio. Nel Vangelo di Marco Gesù è il potente, ma anche nel Vangelo di Luca Gesù è il potente. Gli Atti degli Apostoli, quando raccontano la prima predicazione cristiana, sottolineano che Gesù è passato sanando e beneficando tutti quanti erano sotto il potere del demonio, perché la potenza di Dio era con lui. Cioè, noi abbiamo un po' un rapporto schizofrenico nei confronti del potere e della potenza. Da una parte il potere sembra essere una cosa demoniaca, per cui dobbiamo essere tutti senza potere, tutti, come dire, tutti umili nel senso di non so che cosa. Però dall'altra parte Gesù, da questo punto di vista, non ha avuto paura di utilizzare un potere che lui aveva, e addirittura lo ha trasmesso alla sua Chiesa, perché quando noi leggiamo che gli apostoli sono stati inviati in missione, Gesù ha detto addirittura loro: risuscitate i morti. Noi, siccome questa frase ci scandalizza perché non abbiamo mai visto questo segno, cioè qualcuno che risusciti un morto, allora automaticamente andiamo a interpretarlo in maniera allegorica, metaforica. No, vuol dire non risuscitare i morti, vuol dire sanare dalla morte del peccato, guarire dalla lebbra del peccato. Ma questi sono nostri ragionamenti che derivano dal fatto che noi questi segni non li abbiamo visti nella nostra esperienza. Ma quando Gesù parla agli apostoli, nel racconto evangelico, lì si parla di risuscitare i morti, come Gesù ha risuscitato. Riportare in vita, più che risuscitare, come Gesù ha riportato in vita la figlia di Gairo, come Gesù ha riportato in vita Lazzaro, come Gesù ha riportato in vita il figlio della vedova di Nain. Quindi la questione
come
è
Pietro poi ha fatto con Gazzella,
e come Pietro ha fatto con Gazzella, come Paolo ha fatto col giovanotto che era caduto dalla terrazza perché Paolo aveva stufato con una predica che non finiva più per tutta la notte, no? Però ecco, questi segni, sì, almeno in questo è stato onesto. Però questi segni che noi leggiamo allegoricamente non erano... Chi li ha scritti? Luca, quando li ha scritti, non pensava mica alle allegorie, pensava a fatti reali. Allora, ecco, sulla questione del potere dobbiamo essere attenti. Gesù ha rifiutato il potere modellato sulle attese sataniche,
le tentazioni,
ma Gesù ha esercitato in pieno il potere della Signoria di Dio. Tant'è vero che una volta risorto potrà dire: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Dall'altra parte, come fare per evitare che l'esperienza di Gesù rimanga solo sua? Il problema è dove noi cerchiamo Dio e quale tipo di intervento e quindi di potenza noi ci aspettiamo da Dio anche oggi. Perché se noi ci aspettiamo anche oggi un tipo di intervento di Dio e una sua potenza che segua la logica satanica, come quella delle tentazioni di Gesù, noi non avremo nulla, non troveremo nulla. Di fronte a questo potere ci sarà sempre il segno della debolezza. Come dice Paolo, noi predichiamo Cristo crocifisso. E allora il problema dell'uomo di oggi e il nostro di comunità cristiana è chiederci: dov'è che l'uomo di oggi si attende l'intervento di Dio? E che tipo di intervento di Dio si attende? Perché io come Chiesa ho il dovere e il compito di mostrare come Dio interviene nella vita. E Dio interviene nella vita sia sotto il segno della debolezza, il Cristo crocifisso, ma Dio interviene nella vita anche continuando oggi, come diciamo nell'orazione per la Pentecoste, i prodigi e i segni che sono stati compiuti all'inizio della predicazione del Vangelo. Questo è quello che noi chiediamo nel giorno di Pentecoste. O Dio continua nella comunità e continua, quindi vuol dire che non ha mai smesso, continua nella comunità cristiana i prodigi e i segni che hai compiuto agli inizi della predicazione del Vangelo. Non so se ho risposto.
Padre Vincenzo.
Sì, le mie due domande sono dalla scuola media inferiore, non dall'università, ma mi piace sentire il tuo pensiero. Cioè il rifiuto dei esce un po' fuori dal tema del discepolato. Il rifiuto dei nostri fratelli protestanti di non voler avere una devozione particolare come ce l'abbiamo noi cattolici. Sì. Qual è il motivo? È soltanto per mettere in evidenza la mediazione unica di Cristo o c'è anche dell'altro? E la seconda domanda è questa: invece i fratelli musulmani che rispettano la Madonna come madre di un profeta, e questo è un buon segno, ecco, potrebbe domani esserci un ruolo importante per Maria in questo dialogo interconfessionale?
Sì. Allora, riguardo ai protestanti, quando Lutero attacca la devozione della Chiesa di Roma, che non dobbiamo dimenticare comunque che agli inizi Lutero non pensava di fondare un'altra Chiesa, Lutero e gli altri comprendevano se stessi come dei riformatori all'interno della Chiesa. Sono state poi le vicende storiche e politiche che hanno portato da questa posizione iniziale alla fondazione praticamente di una chiesa separata e quindi alla contrapposizione di queste due chiese. Quello che Lutero contestava nella devozione mariana della Chiesa di Roma è che riteneva secondo lui la Chiesa di Roma riteneva la mediazione di Maria come necessaria alla salvezza. Maria era la regina del cielo. Voi troverete spesso in Lutero questa frase, Maria è la regina del cielo. Lutero percepiva che nella realtà della Chiesa latina di Roma la mediazione di Maria veniva percepita come una realtà necessaria e alle volte sostitutiva di quella di Cristo. E quindi questo è, diciamo, l'inizio della controversia. Poi dopo, una volta che le posizioni si sono irrigidite e quindi che si è andati allo scontro con la fondazione delle chiese luterane e quindi con la Chiesa cattolica romana che è diventata quello che noi ancora oggi sperimentiamo e nella quale viviamo, con la radicalizzazione dello scontro, Maria, poveretta, è stata tirata per la giacca. Quindi Maria è diventata il segno dell'ortodossia cattolica, perché nella tradizione della fede, come anche c'è nel foglio che Padre Armando ha dato prima, dei testi del Padre Lanteri, nella tradizione cattolica occidentale, ma non solo, anche in quello orientale precedente, Maria è la debellatrice di ogni eresia. Quindi da parte cattolica Maria è diventata, come dire, lo stendardo da opporre ai protestanti. Dall'altra parte, per reazione, voi continuate a dirmi Maria e allora io di Maria ne faccio a meno. Anche se Lutero ritiene che Maria possa avere una funzione di modello, perché per Lutero Maria è modello del credente, ma una funzione appunto di modello nel senso che il credente, guardando a Maria, può scoprire quali sono gli aspetti della fede, ma è il credente che lo fa nella sua intelligenza, nella sua immaginazione. Non è una mediazione di Maria, cioè non è il fatto che è Maria che venga donata effettivamente, realmente in questo momento a me da Dio come una presenza e quindi come una persona da accogliere viva e vivente in questo momento con la quale entrare in dialogo. Per Lutero Maria è un modello, ma come io posso avere un modello qua sopra. Per Lutero Maria non è una persona, è una presenza vivente nella Chiesa, perché per Lutero i morti sono ancora tutti in attesa di risvegliarsi. Per il mondo luterano, quando si muore, si entra come in uno stato di sonno, non si è vivi, si dorme. Quindi non è che c'è l'anima viva che va presso Dio, eccetera, eccetera. Per Lutero, una volta sopraggiunta la morte, è tutto il nostro essere che rimane bloccato, inibito, fino a quando Dio, con la parusia, quindi con il ritorno di Gesù, non sbloccherà questa situazione.
E il coma?
Noi potremmo dire uno stato di coma, quindi dove non si agisce. Quindi questo è il... Allora, siccome Maria per Lutero rientra in questa categoria, Maria non può essere una presenza, mentre invece nella Chiesa cattolica il fatto che Maria sia modello suppone anche la presenza della persona, quindi non è un modello che sta su un fondo, e quindi questo ha portato alla separazione. In realtà oggi con il mondo luterano notevoli passi in avanti di accordo su Maria sono stati fatti e ci sono due documenti molto importanti. Uno è un documento realizzato nel 1990 negli Stati Uniti d'America e che ha come titolo L'unico mediatore, Maria e i Santi, e questo è un documento ufficiale, cioè siglato dai vescovi cattolici e dalle corrispondenti autorità luterane, quindi vescovi luterani dall'altra parte. Quindi è un punto ufficiale di dialogo, di accordo. Dall'altra parte, sempre con il mondo luterano, c'è un altro documento che si chiama Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei Santi, che è il frutto di un lavoro di una commissione di teologi mista, cattolici, luterani ed evangelici, che è conosciuta come il gruppo di Tombe, è una realtà francese. E praticamente questo testo, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei Santi, è una sorta di mariologia ecumenica. Sì, dove si riconoscono le rispettive differenze, ma si afferma che Maria non è comunque motivo di divisione tra le due comunità. Cioè, quello che i cattolici dicono, debitamente compreso dai protestanti, va bene. E quello che i protestanti dicono, debitamente compreso dai cattolici, va bene. Cioè ognuno ha la libertà di esprimere in maniera differente la stessa fede. Quindi questo è un grande risultato, anche se ovviamente ha i suoi punti problematici, è ovvio, però è un grande risultato. Non siamo più nell'epoca della contrapposizione. E questo documento risale a un decennio fa, è del 1998, 97-98. Si chiama Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei Santi. È scritto originalmente in francese ed è stato tradotto in italiano dai monaci di Bose, quindi dalla Chicaion di Bose. Un attimo, chiedo scusa, questo per dire la questione con i protestanti luterani, no? Per quello che riguarda, sì, Maria è effettivamente nell'esperienza attuale un ponte con le altre religioni, sia con la religione musulmana, ma penso anche alla religione induista. Ci sono moltissimi santuari induisti, moltissimi santuari mariani in India che sono frequentati tranquillamente dagli induisti, ma gli induisti in genere non hanno problemi perché loro sono molto liberal da questo punto di vista, sono molto liberal nella loro visione del divino. Per loro il divino può incarnarsi molte volte,
anche se però in India
ci sono le frange estreme, però in realtà l'induismo nella sua essenza è molto libera, perché Dio si può incarnare tutte le volte che vuole, non è un problema. Quindi Maria di fatto è un punto di pace, perché almeno se andiamo tutti al santuario mariano, tutti stiamo bene lì, cioè non è che ci guardiamo in cagnesco dentro il santuario mariano, si sperimenta una forma di comunione. Questo è un dato di fatto, che ha bisogno però di essere pensato. Perché? Perché per esempio per quello che riguarda i musulmani, è vero che Maria è un modello di fede ed è lodata dal Corano per la sua fede, ma è la fede musulmana, cioè è la fede che non pone obiezioni, non è la fede dell'Annunciazione, dove Maria prima di arrivare a dire eccomi sono la serva del Signore lo fa sudare al povero Gabriele, mica glielo dice subito, ah eccomi, no, fede, che cosa c'è? Questo, solo dopo Maria arriva lì. E guardate che quel dopo ha tutta la sua importanza. Ecco, questo nella realtà musulmana non c'è. Nella realtà musulmana il credente è il perfettamente sottomesso, ma è sottomesso perché non ha fatto domande. Maria è, potremmo dire in maniera cattolica, è la sottomessa perché ha fatto delle domande. E guardate la differenza qui, è abissale. Quindi noi abbiamo questa doppia situazione: da un lato veramente Maria è una realtà di pace e di dialogo interreligioso e di convivenza tra comunità diverse, dall'altro però le differenze, diciamo, non solo dottrinali ma anche storiche in questo caso, sono grosse e non conciliabili.
Io vorrei chiedere a padre Armando, in poche parole, così come ha fatto Gian Matteo nei suoi interventi, com'è che descriveresti la devozione mariana del fondatore? Un minuto.
Come se in una scena del film
sardico. Un minuto e conta già.
50 secondi. 45.
Devozione mariana del fondatore era la sua, è cresciuto così, cioè nella famiglia già la coltivava il padre, l'ha affidata alla Madonna, poi ha trovato il Disbach che l'ha incanalato nella devozione della schiavitù, era un suo abito, il suo modo di vivere cristianesimo. Non c'erano problematiche teologiche che si poneva su questo, no? Il suo modo di vivere il cristianesimo era quello di porsi, come diceva lui, nel seno di Maria perché fosse formato in me il Cristo. Non saprei cosa aggiungere, era che poi anche era il modo portato avanti da tutti i suoi autori, no? L'Alfonso de Liguori, la spiritualità francese, ed era un segno di cattolicità, cioè essere in quel tempo contrapposto anche ai protestanti. Era uno degli aspetti tipici dell'essere cristiano del suo tempo. Non so che cosa aggiungere.
Penso, se si può aggiungere una cosa, che è anche una nota distintiva da quella che è stata la lotta del padre Lanteri in particolare contro il giansenismo, perché già nel giansenismo c'era una visione, diciamo, mariologica più di tipo protestante, in cui si cercava di mettere all'atere Maria, pur nel sinodo di Pistoia e compagnia. Non so se ci sta un riferimento particolare, ma nella spiritualità c'era. Quindi in questo affidarsi a Maria con questa totalità, secondo me c'è anche questo voler affermare tutta quella incarnazione, come hai detto bene tu, no? Il mistero dell'incarnazione vissuto in pienezza, che invece lì si voleva un po' intellettualizzare, anche se c'erano cose positive anche in quel movimento. Penso.
Confermo.
Sentite, prego, prego, una volta tanto che Albina, dico Albina, parla.
Io volevo sapere da volevo sapere da Don Gianmatteo.
Da padre
Gianmatteo. Se è possibile, in casi estremi, non riconoscere la notte di fede dalla notte di tenebre come assenza di Dio, essere come assenza di Dio.
Allora, se noi guardiamo la scrittura e quindi se noi leggiamo i racconti della croce, la questione non è l'assenza di Dio, perché Dio è presente, ma Dio è presente come tenebra e non come la tenebra descritta dai profeti, perché la tenebra descritta dai profeti era una tenebra esuberante, era come la tenebra del monte Sinai, piena di lampi, tuoni, fulmini, grandine, no? Questo era nell'immaginario collettivo. Quindi il fatto che si dica che c'è buio, la tenebra, vuol dire che siamo come sul Sinai, però quella tenebra non si comporta come si era comportata sul Sinai, non fa le stesse cose, cioè è tenebra e basta, non ci sono lampi, non ci sono tuoni, non c'è grandine, non c'è niente. Allora la questione non è tanto l'assenza, ma è una forma di presenza differente rispetto a quella a cui uno è abituato, e addirittura una forma di presenza differente rispetto a quella che si riteneva essere la forma di presenza per eccellenza di Dio. Cioè, per l'ebraismo, ripetere, avere la grazia di ripetere, di poter vedere con i propri occhi quello che era successo al Sinai, era appunto la grazia più alta. Sul Sinai che cosa si vede? Si vede una tenebra fiammeggiante. Ecco perché i profeti, quando parlano del giorno in cui Dio viene, lo descrivono come un giorno di tenebra, eccetera, eccetera. Cioè lo descrivono come se fosse il giorno del Sinai. Noi sul Calvario abbiamo un Sinai a metà, nel senso che la tenebra c'è, ma non abbiamo il resto. Allora, secondo me, la lettura che gli evangelisti danno non è tanto la lettura dell'assenza di Dio nei nostri termini, ma è piuttosto una presenza differente, e quindi proprio perché differente da tutto quello che si era pensato e differente da quello che si riteneva normale che Dio facesse, una presenza incomprensibile e una presenza scandalosa. Quando noi parliamo del silenzio di Dio, noi parliamo di una presenza più che di un'assenza, noi parliamo di una presenza incomprensibile e scandalosa, perché non si comprende e perché sembra rinnegare se stessa. Dio è il protettore del giusto e intanto il giusto muore. Sembra una contraddizione, sembra un rinnegare se stesso in questo senso.
Però muore lui.
però muore lui. Quella è la cosa differente.
Prego. Lei voleva, secondo me, dire qual è la differenza tra quella che possiamo definire notte della fede, tu stai vivendo un momento di aridità, eccetera, mentre ci può essere proprio una mancanza della presenza di Dio, la presenza di Satana, la tenebra.
Allora, in questo caso la differenza è questa: la notte, cioè la notte può diventare notte della fede se io accetto in quel momento di aprirmi a Cristo. Se io in quel momento rimango sulle mie posizioni, si trasforma in notte della disperazione. Cioè quello che fa la differenza è la mia scelta se conformarmi a Cristo in quel momento oppure no, se seguire la possibilità che Cristo mi apre oppure no.
E così Teresa, l'ultima, come si chiama?
Teresa e Bambino Gesù, la piccola.
No, pure Santa Madre Teresa.
Ah, sì, Madre Teresa di Calcutta, sì, che ha vissuto sempre nella notte.
In queste aridità, ma certo, facendo la sua. Sì.
È merito nostro, proprio suo.
Il merito nostro?
Quello che
si rivelasse completamente la fede.
Ecco, ma quello che noi lì in quel caso chiamiamo merito, no? Proviamo a chiamarlo anche con quest'altro termine, vocazione. Io in quel momento sono chiamato a soffrire con Cristo. Questa è l'aridità. Io in quel momento sono chiamato a soffrire con Cristo. Ma per soffrire con Cristo io mi devo liberare da tutto uno stile di vita che mi impedisce di essere con Cristo. Quindi non è solo la questione di dire e vabbè, sto con te Gesù sulla croce e amen. Questo è vero, ma c'è anche tutto il resto, perché per poter stare con Gesù sotto la croce bisogna aver compiuto o compiere il cammino che conduce alla croce. Non è solo il fatto di starci, perché sotto la croce c'erano tante persone, ma quello che differenzia le persone è il cammino che avevano fatto.
Allora, già che siamo arrivati al dunque, io vi vorrei assegnare un compito, i compiti a casa. Compiti a casa da svolgere per tutti quanti voi con i vostri referenti, padre Bonini, padre Silvano, padre Michele, padre Nicola, insomma tutti quelli che sono i vostri accompagnatori spirituali, e così anche per le suore, no? Il compito a casa è questo, di confrontarvi su quello che avete ricevuto in questi giorni, su quello che è stato il cammino dell'anno passato, in cui ancora avete approfondito proprio il discorso della fede con tanti elementi, ognuno nel proprio ambito, e poi di comunicarlo ai vostri padri spirituali che vi seguono, ai padri oblati che vi seguono, in modo che si possa fra di noi fare un confronto, in modo da trovare un modo per continuare il cammino anche nel prossimo futuro. Voglio dire, per l'anno che sta per iniziare, no? Un nuovo cammino di approfondimento, di trovare anche gli elementi che possono in qualche maniera rendere comune e unitario il nostro cammino lanteriano. Ecco, questo ve lo affido proprio come compito, e se ci fosse, come dire, ecco, come punto di riferimento abbiamo padre Michele, che rimane il referente principale per i gruppi lanteriani, e invito anche le suore, se loro ritengono opportuno e possibile, di fare altrettanto, in modo da trovare questa impronta, anche se nelle varie sfaccettature, nelle varie modalità che già state trovando e che in genere vengono portate avanti. Bene, allora, come ultimo momento, come dire, di questo incontro che abbiamo avuto con padre Gian Matteo, che ringraziamo particolarmente. Padre Armando, bene, concludiamo come abbiamo iniziato, con la preghiera a Maria di Papa Francesco che trovate sul programma. La leggiamo insieme con calma, restando pure seduti. Vi do il tempo di trovarla. Ce l'ho io qua. Allora, va bene? Preghiera a Maria di Papa Francesco. Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Segna nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino, e che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso tutti al Santuario di Maria.